Mentre proseguiamo nella lettura del libro di Osea e rimaniamo in ascolto di questa parola che giunge a noi attraverso la testimonianza dell'antico profeta, e così alimentiamo la nostra preghiera, vale la pena di ritornare sempre a quel grande canto teologico, così come vi suggerivo di definirlo, di intitolarlo ieri l'altro. Nel capitolo 2, le pagine che stiamo man mano leggendo, poemi, interventi, oracoli, commenti, descrizioni, il nostro profeta manifesta una sensibilità particolarmente acuta, intelligente, proprio spiritualmente motivata nel discernimento di quella che è la storia contemporanea e esattamente la situazione in cui si trova, a cui è giunta la relazione tra il Signore e Israele, relazione di alleanza. Ebbene, stiamo leggendo queste pagine, siamo arrivati al versetto 6 del capitolo 6, dobbiamo fare un passo in avanti oggi, sarà così anche nelle ore che verranno, ma ribadisco il suggerimento, man mano che procediamo torniamo sempre indietro. In realtà ci ritroviamo sempre all'interno di quel canto, all'interno di quella testimonianza di dolore, all'interno di quella presa di posizione così rigorosa e intransigente e all'interno di quella rivelazione, proprio come lo spalancamento di quello che sembrava un limite, un confine, quella che sembrava una barriera ormai rigorosamente definita, esplode. Ed ecco sedurrò per me, diceva il versetto 16 del capitolo 2, quel che segue. Tutto quello che adesso stiamo leggendo, in realtà ci dà testimonianza di come il nostro Osea, attraverso quel suo vissuto personale, ha veramente ricevuto un dono, e un dono che si accompagna con l'esperienza di un dolore straziante, ma un dolore straziante che è tutto inteso ormai come la rivelazione di una fecondità nella comunione con la sorgente d'amore che è nel grembo del Dio vivente, una fecondità che ristruttura intimamente, radicalmente la nostra stessa esistenza umana, il nostro modo di stare al mondo, il nostro modo di stare dentro ai drammi della storia umana e le complicazioni e le contrarietà e i disastri di ieri e di oggi. All'interno della seconda parte del nostro libro, dal capitolo 4 al capitolo 11, abbiamo affrontato la lettura di una prima sezione fino al versetto 7 del capitolo 5, laddove il nostro profeta ha rilevato con quei diversi interventi e quelle diverse sottolineature a riguardo di responsabilità che coinvolgono categorie particolarmente qualificate, ma poi in realtà coinvolgono l'intera comunità di Israele, la coscienza pubblica, comune, l'opinione diffusa, i sentimenti che fanno cultura, fino al versetto 7 del capitolo 5, dove Osea registra la mancata corrispondenza al a quella iniziativa d'amore che sta all'origine di tutto. E quella iniziativa d'amore che custodisce in sé come una promessa che precede, anticipa, che pone fondamento, a prescindere da tutto quello che poi avviene nel tempo, un dono d'amore. La parola creatrice di Dio, quel che riguarda il vissuto di ogni essere umano, la nostra vocazione alla vita, quel che riguarda la storia di un popolo e di questo popolo che, coinvolto in un rapporto di alleanza con il Signore, acquista nella storia umana un valore di esemplarità, un valore paradigmatico, un valore che diventa criterio interpretativo. Questa vocazione è misconosciuta, banalizzata, strumentalizzata, abusata, quel dono d'amore non è recepito. Seconda sezione, quella che noi stiamo leggendo dal versetto 7 del 8, meglio, del capitolo 5, fino al versetto 16 del capitolo 7. Siamo all'interno di questa seconda sezione perché ci siamo fermati al versetto 6 del capitolo 6. Ricordate quel versetto, certamente la nostra preghiera di ieri sera e suppongo anche di questa mattina si è attestata nella lettura e in qualche maniera desiderio di assimilare il valore profondo di questo messaggio, perché misericordia io voglio e non sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Dunque c'è di mezzo la necessità di intraprendere un cammino di conversione, quella conversione alla vita che è prospettiva per la quale ogni essere umano è interpellato e sollecitato, ma quella conversione che il nostro Osea avverte, illustra come modalità di presenza nella storia di Israele, quale testimonianza nel corso di quella storia che è determinata dal rapporto di alleanza con il Signore, dunque l'urgente necessità di un costante ritorno a quella relazione di alleanza nella sua autenticità originaria e imprescindibile. Ed ecco, ricordate, che delusione, tutto questo non avviene, il nostro Osea non registra e vedete non sta assumendo l'atteggiamento del giudice che rileva i guasti e condanna, no, è partecipe dall'interno di questa vicenda che non corrisponde a quello che dovrebbe essere, non corrisponde. E ci eravamo fermati qui perché quel cammino di conversione che è stato prospettato, che presenta come una necessità corrispondente a quella particolare vocazione che il popolo ha ricevuto da Dio, con tutti i doni connessi, e quel cammino non è affrontato, non è intrapreso. Ma ricordate, e adesso leggiamo qualcosa che si aggiunge a questo proposito, in realtà invece di intraprendere quel cammino di conversione che si prospetta come una necessità urgentissima, e altre modalità di ripiegamento, di, in questo senso si può anche dire di ritorno e di conversione, ma ritorno e conversione ai dati negativi del vissuto, alle situazioni pregresse nelle quali si è già consumato un fallimento, ed ecco, ritorno e ritorno non nel senso di quella risposta al dono d'amore originario, ma risposta a progetti che sono interni a desideri, istanze, propositi, volontà, pretese anche davvero quanto mai prepotenti della nostra volontà umana. Misericordia io voglio e non sacrificio. Conoscenza di Dio, la conoscenza di Dio, quella relazione nella gratuità dell'amore, nella appartenenza gratuita di cui già sappiamo. Quando invece altre strade vengono affrontate, altri progetti, altri propositi, altre pretese, altre forme di prepotenza, come leggevamo proprio ieri e qua e là ci siamo soffermati. Di seguito adesso, vedete, sempre all'interno di questa seconda sezione, dal versetto 7 del capitolo 6 arriviamo alla fine della sezione, cioè al versetto 14, mi sbrigo abbastanza rapidamente, spero. Non vi fidate mai. Quando faccio affermazioni del genere non vi fidate mai. Però fatemelo notare poi in privata sede, perché non sta bene, ecco, fare promesse e poi non mantenere. Per fortuna non siamo Dio, perché Lui le promesse le fa e le mantiene. Qui, adesso, subito, abbiamo a che fare con tre oracoli che nella redazione del nostro libro sono inseriti proprio in questo contesto, perché possiamo ben intenderli come esempi di quella mancata risposta d'amore di cui ci ha parlato il nostro profeta immediatamente prima. Mancata risposta, tre esempi, e arriveremo al versetto 12, poi si aggiunge un messaggio che conclude la seconda sezione. Primo esempio, e qui in modo esplicito quello che noi già abbiamo acquisito e anche abbiamo preso in considerazione precedentemente, dal versetto 7 del capitolo 6 fino al versetto 2 del capitolo 7, fino a 7:2, qui il tradimento dell'alleanza, vedete, esempi di come è mancata la risposta d'amore. Perché? Leggiamo. Ma essi, come Adamo, è interessante questo richiamo ad Adamo, cioè, naturalmente problemi di traduzione che noi lasciamo da parte, ma qui sembra proprio che il nostro profeta faccia riferimento ad Adam, dunque all'uomo, e dunque a quella che è una condizione umana che riguarda ogni discendente da Adamo, dunque tutti gli uomini, ma come Adamo hanno violato l'alleanza, ecco, che poi è come dire, vedete, che il dato che si ricapitola nel termine alleanza, Brit, è un dato di privilegio, Certamente è un dono specialissimo, il dono della legge, il rapporto di alleanza, il cammino della santificazione, tutto questo, un dono specialissimo. Dunque sarebbe da intendere come un privilegio. E in questo senso, vedete, ogni vocazione poi è un privilegio, e anche la vocazione di un qualunque discendente da Adamo è vocazione privilegiata, questo è sempre vero. Ma qui il nostro Osea ci tiene ad affermare che quel privilegio è stato brutalmente contraddetto dalla come dire, da quello che è stato l'adeguamento a quella condizione umana dove tutti gli esseri umani patiscono e condividono le conseguenze del fallimento originario, Adamo, la compagna, il giardino della vita, e dunque la caduta rispetto a quella condizione originaria. Ma adesso vedete, abbiamo a che fare con un privilegio, e il privilegio rientra dentro alla logica della caduta. Anzi, il nostro Osea sta affermando adesso, il privilegio, in questo caso la storia privilegiata di Israele coinvolto in un rapporto di alleanza, il privilegio esaspera l'evidenza del fallimento, lo rende ancora più clamoroso, sconcertante, paradossale. Ma come, rispetto a quella situazione che condivide la negatività di una vicenda che deriva da Adamo, c'è un privilegio, un'alleanza, ed ecco, questa rientra dentro a quella logica, anzi la ingigantisce. Questo lo capiamo bene, perché ogni privilegio corrisposto nel suo valore diventa un'esasperazione del negativo. E allora qui sta dicendo: hanno violato l'alleanza, ecco dove mi hanno tradito. E qui adesso dei richiami a fenomeni disgustosi che avvengono in diversi luoghi di quella regione, e soprattutto si tratta di santuari, qui c'è sempre un richiamo alla depravazione del culto e a personaggi che sono operativi in quel contesto e che sono considerati qui niente meno che come dei criminali, che, come dire, vedete che proprio gli addetti al sacro, proprio quando falliscono rispetto alla missione ricevuta, sono semplicemente un'espressione un po' paradossale che poi bisognerebbe correggere, sono semplicemente dei peccatori come gli altri, ma sono dei criminali, tutti peccatori da Adamo in poi. Benissimo, malissimo, sono in condizione. Sì, ma adesso qui ci sono gli operatori del sacro. Allora lui dice: mi hanno tradito? Galaad è una città di malfattori, macchiata di sangue. Come banditi in agguato, una ciurma di sacerdoti assale sulla strada di Sichem, commette scelleratezze. Orribili cose ho visto in Betel, altro luogo di culto specialissimo. Là si è prostituito Efraim, si è contaminato Israele. Si inserisce il versetto 11, che appartiene alla redazione finale poi del nostro libro, dove anche a te Giuda, vedete l'attenzione al regno di Giuda che è rimasto temporaneamente illeso nella regione meridionale, ma lì dove viene redatto il testo, nella sua versione, sistemazione definitiva, c'è già chi dice: guarda che anche a te Giuda io riservo una mietitura quando ristabilirò il mio popolo. È vero? Anche il regno di Giuda è coinvolto in questa triste fenomenologia della depravazione, ma Notate questo accenno, quando io ristabilirò il mio popolo, questo affaccio su una prospettiva di ritorno di cui già leggevamo fin dalle prime pagine del nostro libro, una prospettiva di ritorno e continuo a suggerirvi l'opportunità di ritornare al canto teologico nel capitolo 2. Di seguito adesso, siamo alle prese ormai col capitolo 7, primi due versetti, mentre sto per guarire Israele si scopre l'iniquità di Efraim. Qui l'oracolo rimane determinato da quel criterio di esemplificazione del dramma a cui accennavo precedentemente, cioè man mano che qui ci sono da registrare dei segnali di benevolenza, gratitudine, di benedizione, segnali di privilegio, affiora una negatività che è sempre più tragicamente negativa, negatività certo, infernale. Dice, mentre sto per guarire Israele, dunque guarigione, dunque un intervento terapeutico, dunque una benedizione, dunque una conferma di attenzione devota, affettuosa, privilegiata, si scopre l'iniquità di Efraim. Non riesce a intervenire senza fare in modo che esploda una negatività che è ancora più tragicamente patologica. Bah, si scopre l'iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria. Samaria è la capitale del regno del nord, Samaria. Poiché si pratica la menzogna, il ladro entra nelle case e fuori saccheggia il brigante. Tenti di guarire con interventi terapeutici adeguati e gratuitamente offerti e messi a disposizione, proprio perché questo conferma il privilegio d'amore con cui il popolo è accompagnato nella sua storia ed esplode una miriade di situazioni immonde, degradate, sconvenienti, inquinanti al massimo livello. Qui siamo tra l'altro, vedete, alle prese con la capitale e anche gli ambienti del governo nella capitale. Si pratica la menzogna, il ladro entra nelle case, cioè il ladro ce l'abbiamo in casa, già. Siamo stati, cioè non è... in casa. Fuori saccheggia il brigante. Non pensano dunque che io ricordo tutte le loro malvagità? Già, non c'è corrispondenza rispetto a quello che è un privilegio d'amore, è un privilegio confermato, un privilegio illustrato, riproposto nelle situazioni anche più pericolose, nel tentativo di un recupero di una realtà che è sempre più sfasciata. e il negativo appare adesso in maniera molto più vistosa e angosciante di quanto non sia, per dirla così in modo un po' banale, la normale negatività dei figli di Adamo. Non pensano dunque che io ricordo tutte le loro malvagità, ora sono circondati dalle loro azioni e se stanno davanti a me, dice il Signore tramite il profeta Osea. Primo esempio. Il secondo esempio, dal versetto 3 al versetto 7, riguarda esattamente l'ambiente del governo, i personaggi che svolgono funzioni di prestigio in quel contesto, regno di Israele, siamo a metà dell'ottavo secolo, l'inizio ormai della seconda metà, e dunque è una situazione di particolare turbolenza e vedete, l'ambiente del governo è il luogo nel quale si scatenano le congiure più spietate. Con la loro malvagità rallegrano il re. Già, il re ha a che fare con i cortigiani, che qui vengono descritti alla maniera di giullari, che tengono contento il re, nel frattempo poi la situazione politica interna sta precipitando, ma comunque, vedete, lo vezzeggiano, lo coccolano, lo festeggiano, rallegrano i capi con le loro finzioni, sono degli attori, recitano, è una recita tragica però, Tutti bruciano d'ira perché covano un odio che aspetta solo il momento in cui manifestarsi. Bruciano d'ira, ardono come un forno. Questo termine tannur ritorna altre due volte adesso. Forno, quando il fornaio cessa di rattizzare il fuoco, dopo che è preparata la pasta, aspetta che sia lievitata e il forno sta lì chiuso, si aspetta. Ma questo è l'animo di coloro che partecipano al governo, sono inseriti in quell'ambiente, condividono responsabilità da cui dipende il bene generale, ed ecco il re, e intanto covano progetti di ribellione, anzi di sostituzione, la presa del potere. Nel giorno del nostro re, vedete, un giorno di festa per il re, sarà il suo compleanno o l'anniversario della sua intronizzazione, i capi lo sommergono negli ardori del vino ed egli si compromette con i ribelli. Il loro cuore è un forno, ritorna il termine che già abbiamo incontrato, il loro cuore è un forno nelle loro trame, tutta la notte sonnecchia il loro furore e la mattina divampa come fiamma. Tutti ardono come un forno, divorano i loro governanti, già una congiura di palazzo, ma una congiura di palazzo dopo l'altra. Tra l'altro in quegli ultimi anni il regno di Israele è esposto a una serie di passaggi tra sovrani, dinastie, ma in modo molto urgente, e ogni volta il passaggio significa sterminare tutti quelli della famiglia dell'ambiente, collaboratori del sovrano precedente. Dunque, tutto questo così, non dico disinvoltura, perché vedete, sono situazioni covate, preparate, progettate, studiate, misurate, volute e gestite. Ferocia, esplosiva. Aspirazione al potere. Mentre il regno sta crollando. Mentre gli equilibri sono tutti compromessi, l'ordine pubblico è caotico, e dunque tutti ardono come un forno, divorano i loro governanti, così sono caduti tutti i loro sovrani, e nessuno si preoccupa di ricorrere a me. Già, nessuno si preoccupa di ricorrere a me, non c'è alcun riferimento al Signore. Niente. Nessuno si preoccupa di ricorrere a me. Secondo esempio, vedete, di mancata risposta d'amore. Situazione che è stata illustrata precedentemente rispetto al valore straordinario e il privilegio eccezionale del rapporto di alleanza con il Signore, in quel contesto vai a vedere che cosa ne salta fuori. Salta fuori che invece di quella risposta d'amore il marciume ti resta tra le mani, dovunque cerchi di rivolgerti, e adesso qui l'attenzione è più concentrata, ma su quell'ambiente del governo, da cui poi dipende l'equilibrio complessivo della vita di tutti nel regno. E io, dice il Signore, non c'entro niente, dice, ma io non c'entro niente. C'entro niente. Nessuno si preoccupa di ricorrere a me. Versetto 7. Allora il terzo esempio qui dal versetto 8 al versetto 12, adesso vedete l'attenzione del nostro profeta è rivolta di nuovo a quello che è lo scenario internazionale, perché il regno di Israele in giro di pochi anni verrà cancellato, per come gli equilibri in quelle regioni dell'Oriente sono stati ormai da qualche tempo completamente trasformati in seguito alla espansione dell'impero assiro. E in quel contesto cosa succede? Leggiamo. Efraim si mescola con le genti, dunque la ricerca di alleanze internazionali. Questo è un fenomeno che il nostro profeta considera particolarmente pericoloso, segno anch'esso di un fallimento rispetto a quello che è il valore costitutivo della identità di Israele, che è quella relazione d'alleanza con il Signore, e questo significa un'appartenenza al Signore nella gratuità dell'amore. E adesso, rispetto a questo che è il fondamento e anche il sostegno che struttura internamente l'identità di Israele in quanto popolo sulla scena del mondo, nel corso della storia, rispetto a questo, la ricerca di altri contatti, la ricerca di altre alleanze, la ricerca di complicità, la ricerca di inserimento in un gioco di tensioni civili, militari, politiche, tensioni, vedete, che in questo caso non sono semplicemente interne ai diversi partiti che si contendono il potere dentro al regno, ma tensioni relative agli equilibri internazionali. E comunque c'è di mezzo il rinnegamento di quella identità che qualifica Israele in quanto chiamato a una risposta d'amore. Efraim si mescola con le genti, dove questo verbo, vedete, ha a che fare anche con, sapete quando si fabbrica la pasta per fare la focaccia? Soltanto che Efraim è come una focaccia non rivoltata, per cui in realtà non serve più a niente, perché da un lato è bruciata, dall'altro lato non si può mangiare. È una focaccia non rivoltata, vedete? Perché Efraim, che è la tribù che determina la politica internazionale del regno di Israele, Efraim si è impastato con le genti, è una focaccia non rivoltata, e gli stranieri divorano la sua forza. Dunque, vedete, giochi diplomatici e quindi una perdita di identità. ma di quella che è l'identità costitutiva di Israele nella relazione d'amore. Non è credibile. Quella relazione d'amore deve essere rinviata ad altri contesti, a altre occasioni. Non è possibile che Israele realizzi la sua presenza nella storia umana come risposta a un dono d'amore ricevuto. Che poi questa sia la missione della nostra Chiesa, questo può essere un piccolo segnale che ci incoraggia e nello stesso tempo anche ci provoca. Qui dice: Efraim è come una focaccia non rivoltata, gli stranieri divorano la sua forza ed egli non se ne accorge. La canizie gli ricopre la testa ed egli non se ne accorge. Vedete, una perdita di identità, un popolo infiacchito, un popolo invecchiato. Forse ne sappiamo qualcosa anche noi. Infiacchito, invecchiato, non se ne accorge. Il risultato è esattamente quella focaccia inutilizzabile perché guastato su tutti e due i lati. E come qualche volta si pensa, sapete, nei nostri ambienti, lo diciamo così un po' in famiglia, a quella che si chiama pastorale. Pastorale è una realtà tutta artificiale costruita dentro una specie di bolla di sapone o anche di vetro e sta lì a fare da situazione intermedia con tutte le sue strutture interne, articolazioni di posizioni, di potere, di cose, documenti, eccetera, resta lì. E tra Dio e il mondo, dove la pastorale non ha niente a che fare con Dio, niente a che fare con il mondo, ma sta lì e si costruisce in se stessa, e così, ecco. Focaccia che è inutilizzabile, perché è inutile per quanto riguarda Dio. Ma non c'è nessuna esperienza, nessuna relazione, non c'entra niente Dio, c'entra la pastorale, e la pastorale dice: ma e il mondo dov'è? Non c'entra, il mondo non c'entra, perché il mondo è un'altra cosa, il mondo va per conto suo, noi dobbiamo fare la pastorale. Chiusa la parentesi, questo è un discorso che non... Focaccia, non rivoltata, non se ne accorge. L'arroganza di Israele, adesso dice il versetto 10, testimonia contro di loro, non ritornano al Signore loro Dio e malgrado tutto non lo ricercano. Vedete, un'incoscienza tragicamente presuntuosa. Non ritornano e non lo ricercano. E intanto vedete, tentativi di stabilire rapporti diplomatici, complicità, interessi, condivisione di obiettivi che dovrebbero garantire una possibilità di sopravvivenza, di galleggiamento sul grande oceano della storia umana. Questi, l'arroganza di Israele testimonia contro di loro, non ritornano al Signore loro Dio e malgrado tutto non lo ricercano. Efraim, ci risiamo, è come un'ingenua colomba. Vedete, più che ingenua qui bisogna dire stupida, è una stupida colomba. È soltanto ingenuo non è un aggettivo che ha un significato sostanzialmente positivo, no, è proprio stupida questa colomba, un'incoscienza tragica, istupidita, priva di intelligenza. Ora chiamano l'Egitto, ora invece la Siria. Ecco questo tentativo di trovare delle entità nel contesto di una scena aperta al mondo circostante, entità che valgono come riferimenti di potere, ecco, riferimenti di potere. Che sia l'Egitto, che sia la Siria o che sia i finanziamenti del PNRR. Già. Dovunque si rivolgeranno, stenderò la mia rete contro di loro e li abbatterò come gli uccelli dell'aria e li punirò nelle loro assemblee. Qui bisogna correggere la traduzione alla fine del versetto 12, ma quel che è interessante è il fatto che il Signore comunque sta ancora tentando di catturare. Vedete, è una colomba? Qui l'immagine ci parla di uccelli dell'aria, allo stormire delle fronde, lì dove sono appollaiati tra gli alberi, si metteranno a volare. Io li coglierò, dice, li abbatterò, ho steso una rete per ancora il Signore vuole catturare. Quella colomba e gli altri uccelli equivalenti alla colomba, questo popolo in questa situazione così deplorevole, esempi di una mancata risposta d'amore. E ancora il Signore è alla caccia. Ma, vedete, la prospettiva non offre riscontri consolanti. Lo spirito della prostituzione di cui si parlava ieri, il nostro Osea, invade l'ambiente, tocca gli animi, penetra nelle coscienze, annebbia la vista, proprio rimuove i criteri della ragionevolezza, soprattutto tradisce l'amore, lo spirito della prostituzione. Lo spirito della prostituzione opera nell'animo umano in modo tale da convincere che l'amore è impossibile. L'amore, nella gratuità della relazione con colui che gratuitamente ci ha riversato la sua vita, il suo dono, la sua misericordia, la sua pace, la sua chiamata, la sua parola. Credere nella gratuità del dono d'amore per cui la parola del Signore è impossibile. Spirito di prostituzione. E nello stesso tempo, ecco, bisogna darsi da fare in altro modo. Conclusione della seconda sezione, dal versetto 13 arriviamo al versetto 16 e ci fermiamo. Guai a costoro, ormai lontani da me, vedete, è come se dopo i tre esempi che abbiamo passati in rassegna in maniera un po' sommaria, adesso Osea inserisce qui l'eco di quello che il Signore da parte sua sta rimuginando nell'intimo della sua delusione. Già di questa delusione ci parlava precedentemente, ricordate, il Signore che si colloca in una posizione che gli consenta di osservare la scena perché desidera finalmente ottenere quel riscontro e non ottiene. Adesso dice, guai a costoro ormai lontani da me, è il Signore. Vedete, una voce accorata, una testimonianza dolente, una preoccupazione così sofferta, guai, sono lontani da me. È stato tradito nell'amore. E dice distruzione per loro, vedete, non sta pronunciando una sentenza dicendo ecco adesso comando io e li distruggo. Questa distruzione è tutta interna al suo dolore, al mistero profondo di Dio. E vedete che Osea ormai si affaccia su quell'orizzonte che andando illuminandosi e riempiendosi di segnali nel corso della storia della salvezza giungerà alla pienezza del disegno nel Nuovo Testamento, dove tutto il dolore del fallimento che coincide con la mancata risposta d'amore da parte della nostra condizione umana, tutto il fallimento, tutto il dolore relativo a questo fallimento è nel cuore di Dio, lì dove il Figlio rifiutato inchiodato condannato e nel cuore umano del Figlio la rivelazione per noi di quel dolore che da sempre è nel cuore di Dio. Il mistero è tale per cui, vedete, le parole con cui ci si esprime, con cui mi sto esprimendo io in questo momento, sono parole sostanzialmente inadeguate, ma è il mistero tutto da contemplare. Guai a costoro, ormai lontani da me, distruzione per loro, poiché hanno agito male contro di me. Li volevo salvare. Qui bisogna aggiungere il pronome di prima persona. A me, io li volevo salvare, io li volevo salvare. Ma essi hanno proferito menzogne contro di me. Mi hanno rifiutato, hanno tradito, mi hanno rinnegato. Mi hanno offeso già lo sposo tradito. E non gridano a me con il loro cuore. Perché poi, vedete, gridano, ma non gridano a me con il loro cuore, perché poi si lamentano, e quanti lamenti, e quante proteste, e quanti strepiti, e quante rivendicazioni, ma non a me, con il cuore. Vedete, lamenti senza cuore, non gridano a me con il loro cuore, quando gridano, perché gridano sui loro giaciglie, quanto si lamentano. Beh, i nostri ambienti ecclesiastici spesso sono proprio esemplari a questo riguardo. E allora si fanno incisioni per il grano, il mosto, intanto si ribellano contro di me, pratiche ascetiche che erano presenti nel contesto della religiosità cananea, eppure io, ritorna il pronome di prima persona singolare qui adesso anche nella traduzione, eppure io ho rafforzato il loro braccio, ma essi hanno tramato il male contro di me, si sono rivolti, ma non a colui che è in alto, vedete, si sono rivolti altrove. E così ritornano dentro alla logica di quella loro negatività che tentano di gestire, tentano di manipolare, tentano di trasformare in una possibilità di potere, di recupero, di autoguarigione, e si autodistruggono. Si sono rivolti, ma non a colui che è in alto, sono stati come un arco fallace. Ecco, l'arco fallace non serve più a niente, è un inganno. Questa fallacia è un inganno. I loro capi cadranno di spada per l'insolenza della loro lingua. Nell'Egitto rideranno di loro, vedete, ci sono quelli che hanno fatto appello all'Egitto, altra potenza internazionale, l'impero assirio in espansione, ma l'Egitto è sempre l'Egitto. Ma in Egitto rideranno di loro. In questo contesto, vedete, colui che non ride è proprio il Signore, che si fa carico Lui, che assorbe Lui, che assume Lui tutto il dramma della nostra vicenda umana e tutto ricompone in continuità con la sua inesauribile volontà d'amore. Perciò la sedurrò per me, la condurrò nel deserto, parlerò sul suo cuore. Fermiamoci.